redigio.it e la storia continua. Porcon, porco d'un porcon de tutti porcati. È un porco dei porconi di tutte le porcate. Come a dire, una persona capace delle massime porcherie, un super porco. De porche porcon se ne sempre scrive, e de porcada tante se ne sentu e vedu. De porc, porcun e porcada de ogni sorta, in tutti i tempi che ne stada la scorta. Faminga meraviglia, se col progress, porc, porcun e porcade, in sempre gli stessi. Traduzione. Di porci e porconi si è sempre scritto, e di porcate tante se ne sentite e viste. Di porci, porconi e porcate di ogni specie in tutti i tempi ce n'è stata una scorta. Non fa meraviglia se col progresso porci, porconi e porcate sono sempre uguali. Questo tanto da sapere prima di iniziare la giornata del 13 aprile del 2024, sabato, settimana la 15 dell'anno, il giorno il 104. Possiamo ascoltare delle vecchie cronache varesine e storie di Biuma Inferiore, altre storie in dialetto, i due personaggi milanesi che ci raccontano dal 1945 al 1960. E anche continua le storie e personaggi dei luoghi diafori, quelli dei due morosini, di cui ne ho parlato già ieri. Poi la cultura e l'istruzione. Cosa ne pensano i milanesi? Buon ascolto. Due milanesi discutono fra loro sui fatti del 1945-1960. In che, in dian 2000 e passa, i robin non può cambiare, ma allora leva in sci, anche perché essero un famoso per la nebbia, tanto che tutti quei che parlavano di Milan la pitturavano sempre compagni di quadri del Sironi. Una specie di Girone dell'inferno, sempre scura e grisa, piena di fabbriche e di fumo, e nessun che dava a tra al Manzun quando gli diceva che il ciel della Lombardia alle sci bel, e quando le bel. E in effetti Milan l'è mai stata famosa per il suo clima, particolarmente in quegli anni, con gli inverni frecci, nebbioso, con una carisna in dell'aria che era un po' la conseguenza dell'industrializzazione turbolenta e senza tanti regole che la riguardava un po' tutti i più sei importanti città del mondo, ma che chi è Milan la sa faceva vedere e sentì in misura più se forte, via che chi in denun in mezzo alla pianura circola per poca e la sevente il vento è raro. Parfan dai fabbriche e riscaldamenti di ca si duprevano soprattutto il carbone e la legna. E d'inverno, quante passeva il dì su scosse di finestra, del tireva in dritto sporco de neger. In sci, come quando te se buffet il nas, te veniva a fare un po' di quel neger che t'aveva respirato, l'altro però restava in tipo il mondo. Da allora l'industria in pian pian sparì dalla città e in sta modernizzata con i macchini sempre più rispettosi dell'ambiente. Ma poi bisogna dare il suo merito anche a quei che si imbattù e si indate fa per rendere più se vivibile la città, tanto che la nebbia l'è praticamente sparita. Allora che erano anche molti tanti studi, che però cominciavano a lasciare apposta ai caloriferi. Il carbone la lasciare spazio al gasolio prima e al gas metano poi. In compenso crescevano le automobili, anche loro con il suo ben inquinamento, ma anche la benzina è diventata sempre più netta e i motori si imperfezionavano per trafferare meno sporco possibile. D'està, in compenso, facevano gran caldo, de notte come in tel dì, soprattutto in agosto, con qualche dune che dormiva sulle lenzuola bagnate. E l'aria condizionata, la ghiera minga. Storie e personaggi dei luoghi di Afori, i due morosini, le due piante. Immagino che nelle ore soleggiate e silenziose d'estate o nelle brume autunnali si scambiassero memorie e ricordi di truppe napoleoniche, degli austro-russi cosacchi del generale Suvarov, dei fermenti delle epiche giornate milanesi del 1848, ma anche ricordi dello zoccolio dei tiri a quattro con carrozze di lusso da passeggio e di gruppi di dame e cavalieri a passeggio o seduti ai famosi ristoranti. Lui allargava i poderosi rami presso il ristorante con alloggio, sala da tè e biliardo, Afori, Scez, Torretta. Lei affiancava l'altrettanto famoso ristorante, La Pianca. Luoghi di incontro fra borghesi, artisti e VIP. Tradizioni mantenute sino ai giorni nostri, con quel profumo di nostalgia di tempi d'oro dei salotti letterari e mondani dell'Ottocento milanese. Tra i vari pettegolezzi sui due morosini si sussurrava anche che lei avesse abbandonato la compagnia dei platani che adornavano il parco di Villa Litta Modignani per mettersi in bella mostra sul frequentato stradone, dove avrebbe attirato l'attenzione dei passanti oppure per incontrare lui, il cedro. E infatti nessuno ancora si spiega cosa ci faccia un così maestoso albero solo soletto. Pettegolezzi. Non ho ancora capito perché li chiamassero morosini, un diminutivo in contrasto con la loro ultrasecolare età. E mi domando perché non si siano mai sposati. Forse lo stavano progettando quando lui, il maestoso, incrollabile cedro, cominciò a mostrare i segni dell'età. Un inevitabile momento del ciclo della vita. Lei se ne accorse ed ebbe inizio un nuovo corso nel loro rapporto. Quando venne quel giorno, noi ragazzini, attoniti, addolorati, delusi, come dopo un sogno, l'infarto, l'abbiamo visto cadere ramo per ramo in pezzi, un mucchio di legni e aghi color cinereo. Ogni volta che proietto nella mente quella scena, il cuore fibrilla e avverto ancora il profumo di quei rami spezzati, di quell'immenso tronco decapitato, profumo di vita mai spenta. Lei, la nostra pianta, sbigottita, accusò il colpo. Da allora non ha più indossato quello sfavillante verde di un tempo. È sempre più bitorzoluta, complice anche il crescente inquinamento. Ora il suo sguardo un po' spento vaga al di là dello stradone dove, forse per attituirne il dolore, hanno piantato un albero che col tempo sarà forse all'altezza di quel cedro. Ma non è più lui. Lei è sempre più amata dagli aforesi che lo annoverano fra i simboli storici, ma Afori non ha più da raccontare una favola come quella. Il mito è sfatato. Non abbiamo più i nostri Romeo e Giulietta. Favole, nonni, cammini oggi svaniscono nelle nebbie della nostalgia. Rimangono solo i sogni dei nipotini. Thank you. Milano, cultura e istruzione, così ricordata. A Milano c'è la pratica e la grammatica, Gel Mulita e Gel Tutur. In effetti, quel che ti dice della cucina è che porta a parlare della cultura, che in comune hanno la curiosità, la voglia che abbiamo noi milanesi di interessarci di tutto, di conoscere le cose. Mei se robo bun, manca bei. E così Milano, le mica du mala capitale del mangià ben, con il suo straordinario assortimento di locali di ogni genere, ma anche un luogo dove la cultura ha una quantità di motivi di interesse, una varietà di musei che ci raccontano dai tempi più remoti fino alla modernità più estrema. Insomma, storia, arte, scienza, qui sono davvero di casa. E per restare in Osterdì, Milano è anche la capitale dell'editoria italiana. Quasi tutti i più importanti editori sono di qui, e chi vuol mettersi a scrivere e mandare in giro il suo pensiero, per una gran parte passa di qui, dove vale sempre il detto che chi arriva a Milano che domanda no da due che vieni, ma se le bonde fa. Ed è cultura anche la qualità dei palazzi del centro e la modernità dei nuovi grattacieli che stanno dando nuove inaspettate prospettive al panorama milanese, che è gagnente invidia a quei più se famosi dei oltre città. E poi le chiese, un numero davvero sorprendente di chiese, di notevole valore e con tante varietà di stili, dal più antico romanico e certosino al medievale, al rinascimentale, fino all'architettura contemporanea, con al loro interno una presenza notevole di arte, quadri, affreschi, statue, opere, vetrate, tutte cose che nei secoli passati godevano del più grande interesse di tutti i milanesi, dai più senciuri ai più pueriti, uniti nel desiderio di vedere custodito nelle loro parrocchie il massimo della magnificenza, e alle quali lasciavano, infatti, i loro beni in eredità e ancora più. Forse anche perché temevano di non andare in paradiso e cercavano così di ripagare i loro peccati. Grandi peccatori, grandi cattedrali, ha scritto qualcuno. Ma i milanesi come si comportano davanti a tanti bei rob, a tanta cultura? Ho letto, ho la netta sensazione che fem fatica a coniugare di conseguenza e quindi non sappiamo dar loro tutta l'importanza che invece meriterebbero. A Gepe, un po' di vero in quel che ti dice, perché con la scusa che il primo pensiero dei milanesi, forse ancora prima della famiglia, è il lavoro, sembra che tutto quello non porta benefici concreti e rapidi e non meriti di essere seriamente preso in considerazione. Mi viene in mente la frase attribuita a un autorevole personaggio che con la cultura non si mangia, ma forse costui non si rende conto che la prima ricchezza dell'Italia è proprio il suo patrimonio culturale, che a Milano non manca proprio. Però, più che di milanesità, qui si dovrebbe parlare di italianità. Vero, la cultura, insieme al paesaggio, è la prima ricchezza dell'Italia intera. Manca in queste Milano arriesce qualcosa da so. E grazie a innumerevoli iniziative nate proprio qui e che seguiten a sviluppas con sempre di nuove idee e che naturalmente non mancano di caratterizzare anche i tantissimi milanesi che vi partecipano. Mi viene però un dubbio. Se vuoi di cultura, perché sento parlare di cultura quando c'è un concerto alla Scala, alla mostra del Palazzo Reale, a una visita guidata a Brera, un corso universitario, uno spettacolo a piccolo, ma anche a proposito di una festa di quartiere o di uno degli innumerevoli festival che si tengono soprattutto d'estate. Redigio.it e la storia continua.